Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Ed eccoci qui a Transfeminonda, questa sera Transfeminonda è Equirzionario insieme per questa puntata speciale che vogliamo comunque cominciare salutando chi ci ascolta, salutando tutte, tutti e tutti, e soprattutto come sempre dedichiamo questa nostra puntata, come ormai facciamo da mesi, alla Palestina. Domani è il 30 marzo, il giorno della terra, ma è anche il 168esimo giorno della prosecuzione del genocidio, e qui a Roma ci sarà, ma anche in molte altre città d'Italia e del mondo ci sarà una manifestazione. L'appuntamento domani è alle 15 in Piazza della Repubblica per arrivare poi a Piazzale Tiburtino. Vi invitiamo davvero con tutta la nostra forza, con tutta la nostra energia a partecipare a questa manifestazione. Quello che sta succedendo in Palestina, sia in Cisgiordania che a Gaza, è veramente assolutamente impensabile e continua con una mostruosità terrificante. Ormai sono più di 32.000 le persone che non ci sono più, e ricordiamo che tra queste 100 giornalisti, 350 sanitari, 75.000 persone ferite, case distrutte, il 70% delle case di Gaza è distrutto, gli aiuti non riescono ad entrare, per cui la fame, la sete, le malattie, l'impossibilità di utilizzare gli ospedali, anche questi distrutti dall'esercito israeliano, e poi le continue violenze in Cisgiordania da parte dei coloni, da parte dell'esercito, per cui insomma non possiamo non esserci in piazza, non possiamo non gridare ancora una volta il nostro stare dalla parte della resistenza palestinese. E volevo appunto dedicare questa puntata alla Palestina con questa poesia, di Rifat al-Harir, uno scrittore, un docente universitario, che proprio prima di morire sotto un bombardamento pochi mesi fa, ha scritto il 7 dicembre questa poesia. Se io dovrò morire, tu dovrai vivere per raccontare la mia storia, vendere le mie cose, comprare un pezzo di stoffa e qualche filo, magari bianco, con una lunga coda, così che un bimbo da qualche parte a Gaza, mentre fissa il cielo in attesa di suo padre, morto all'improvviso, senza dire addio a nessuno, né alla sua pelle né a se stesso, veda il mio aquilone, quello che tu hai costruito, volare alto e pensare per un attimo che sia un angelo e riportare amore. Se io dovrò morire, che porti allora una speranza e che la mia fine sia un racconto. Ecco, con queste parole vi rinvito a partecipare alla manifestazione che ci sarà domani, ripeto, a Roma alle 15, con partenza da Piazza della Repubblica. E adesso andiamo con un brano musicale, il primo di questa sera. Il titolo è Non me escondo más, non mi nascondo più, e cantano Suzy Shock insieme ad altre persone che sono Ferni, Bebo, Valen, Ioli, Vero e Lautaro, e che ci apre questo brano allo speciale di questa sera, che è lo speciale sul TDOV 2024.
No es que me esconda por hobby o por diversión, es que persiguen y matan por cómo soy. Travestis y dios suicidio sin solución. En la tapa de los diarios no apareció. Gritan las voces solitas nomás. Lo que no sale en la tele no existe ya.
Para devorarnos la masita de las propuestas que salen en su mundo de la bonita diversidad diversa. Vaya, compañero.
¿Y quién te creíste para imponer tu moral? No necesito tu falta. Hojas de la gran constitución, bailan dos pibes bañaditos en sudor, mientras se miran y ríen en complicidad. No voy a tener más miedo, no me escondo más.
Ed eccoci qua, non mi nascondo più. Brano che va benissimo con il tema di questa puntata, che è dedicata appunto al TDOV, al Trans Day of Visibility, e quindi visibilità. Un anno questo in cui prende ancora più corpo la necessità di celebrare, non in senso ovviamente celebrativo, ma con la nostra resistenza e con la nostra lotta, questa giornata, perché gli attacchi del governo e della destra rispetto appunto alle persone trans sono stati negli ultimi mesi e continuano ad essere estremamente pesanti. Si è cominciato con l'interrogazione al Senato di Gasparri, poi l'ispezione al Careggi, poi la relazione dopo l'ispezione. Adesso si è arrivati al tavolo tecnico Roccella Schillaci per indicare le linee guida che ovviamente vanno a colpire soprattutto la fascia delle persone dell'infanzia e dell'adolescenza trans. Ma non è l'unico attacco che stiamo subendo come persone trans. Abbiamo visto alcuni farmaci passare dalla fascia A alla fascia C, quindi non possono essere prescritti dal medico di base. Abbiamo visto farmacie che cominciano a parlare di obiezioni o comunque fanno storie rispetto all'acquisto dei farmaci, e non poteva mancare il Gemelli Vaticano, che ovviamente ha fatto partire questo ambulatorio, che si chiama ambulatorio multidisciplinare. Poi ne parleremo nella parte finale, smontando completamente il documento di presentazione di questo servizio, che altro non è che un centro di terapie cosiddette riparative. E poi l'uso ormai costante della parola disforia, incongruenza, e quindi continua la psichiatrizzazione, la patologizzazione delle persone trans. E quindi proprio su tutto questo vogliamo oggi soffermarci. Ci sono, lo sappiamo, elaborazioni decennali che fondano appunto i percorsi di affermazione di genere su criteri completamente diversi, su concetti come l'autodeterminazione, il consenso informato, la possibilità di fare questi percorsi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, così come peraltro succede in molti altri paesi. È stata elaborata anche dalla laboratoria trans di Stati Generali una proposta di legge, cioè la legge che vogliamo, come vorremmo che fosse il mondo, perché lo diciamo ancora una volta, disforico è il mondo e non siamo noi. E qui con me, io non sono da sola, anche se avete sentito solo me in questa prima parte, che tra l'altro doveva essere come sempre brevissima, faccio una brevissima introduzione e poi invece parlo per tanto tempo. Ok, non sono da solo, con me ci sono Anthony, Mattia, Raff ed Eva, e passerei subito il microfono per un giro di presentazioni. Cominciamo da Anthony. E vai.
Ciao a tutti, io sono Anthony, sono una persona trans AFAB medicalizzata e faccio parte della collettiva Dissidente, che è una collettiva trans separata per rendere safe il nostro spazio e per prenderci la nostra visibilità.
Vai Mattia, grazie per essere qui.
Grazie a voi, ciao a tutti, sono Mattia e anch'io mi sono unito di recente alla collettiva Dissidente insieme a Anthony, e anch'io sono una persona transmasca non binaria e sono molto felice di essere qui in questa occasione per parlare di cose che ci sono veramente a cuore.
E in collegamento con noi ci sono Raff. Ciao Raff, raccontaci di te.
Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Raffaele, sono un ragazzo trans binario, utilizzo i pronomi maschili, sono il fondatore e comunque attraverso il collettivo I'm Queer Any Problem, attualmente attivo sia su Napoli che su Roma, e sono felice stasera di essere qui e di parlare appunto di una tematica che ci sta prettamente a cuore e vicino.
E poi c'è Eva. Eva fa parte della redazione di Transfemmino, un dequizionario, ma oggi è qui anche perché?
Ciao a tutti, io sono appunto Eva, sono una transfemminista radicale, faccio parte di Una di Meno Modena e anche dell'Assemblea Transnazionale Corpi e Terra e anche della redazione. Sono qui per parlare appunto delle problematiche piuttosto pesanti che attraversiamo in Italia in questo periodo.
E direi, Eva, che poi tenerti il microfono. Ah, scusate, io saluto anche Erika che è qua in studio, come sempre con noi alla console. Grazie Erika. E poi abbiamo anche un grande pubblico, c'è cioè con noi Desiree che ci sta ascoltando in diretta all'interno dello studio. Speriamo che anche arrivi Fiore, così saremo ancora più tanto. Quindi Eva, ti lascerei il microfono per il tuo intervento. Vai.
Ok, grazie. Allora sì, diciamo che dall'insediamento di questo governo di estrema destra le cose, soprattutto per le famiglie omogenitoriali, per le persone trans e non binarie, non vanno proprio bene, anzi stanno peggiorando pesantemente. Soprattutto negli ultimi tempi proprio le soggettività trans sono sotto pesantissimo attacco discriminatorio. E come dicevi giustamente tu, si è iniziato con questa interrogazione parlamentare di Gasparri che In Italia siamo un po' un disastro da tutti i punti di vista. La sanità, tra l'altro, sta andando a rotoli. Avevamo un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, che è appunto il Careggi nel reparto delle persone transgender, e si è pensato bene di cominciare ad attaccarlo e demolirlo. E questa è proprio una, anche politicamente direi che è stata una mossa veramente poco intelligente. Però ovviamente abbiamo a che fare con un governo che ha un'ideologia propriamente di odio nei nostri confronti, quindi si è attaccato questo Careggi. Poi però gira che ti rigira, attendi che ti attendi, alla fine anche la relazione che ha restituito Gasparri di fatto non ha trovato nulla che non funzionasse, e ci mancherebbe, è un'eccellenza, e quindi è chiaro che non hanno trovato nulla. Per cui cosa pensano bene di fare questi personaggi che non si arrendono, ovviamente, questo lo sappiamo, e chi non lo sa ne deve cominciare a diventare consapevole. Questi sono fascisti, cioè non sono persone che sono lì che guardano la scienza, i medici, eccetera. Questi hanno proprio un'idea, un'ideologia, la loro è proprio una vera e propria ideologia dell'odio, e quindi vorranno fare di tutto affinché le nostre vite siano sempre più nascoste, perché poi ci vogliono invisibilizzare, e quindi faranno di tutto. Quindi hanno pensato bene, dopo questa dopo non aver trovato nulla di fatto, di calare dall'altro questa idea di questo tavolo, che è un tavolo che dovrebbe appunto disquisire se i bloccanti che si danno appunto agli adolescenti trans siano o meno pericolosi. Qui poi c'è un trend anche che perché la narrazione, tra l'altro, è sempre in mano a loro, e questo secondo me è veramente politicamente sbagliatissimo, e ora che anche noi prendiamo in mano la narrazione, ma ne approfondiremo dopo. Quindi questi cosa fanno? Vanno, loro dicono nel Regno Unito, ma in realtà è Inghilterra e Irlanda del Nord, perché per esempio in Scozia non c'è questa situazione transfobica, e siccome il paese, anche l'Inghilterra, a livello sanitario è messo molto male, hanno iniziato appunto ad attaccare con il fatto di poter appunto dare questi bloccanti, che poi in realtà non sono neanche vietate, perché poi bisogna fare attenzione anche su questo, cioè quello che traducono ovviamente le persone in Italia, questi transodianti, sono anche delle fake, cioè non è che traducono le cose come sono, le raccontano un po' come vogliono. Per i bloccanti è vero che oggi appunto in Inghilterra e nel nord dell'Irlanda hanno difficoltà ad essere diciamo così prescritti, questo è un dato di fatto, però non è che sono vietati, tant'è che mi giungono proprio voci sempre da quei territori che se vai privatamente te li prescrivono tranquillamente, cosa che in Italia purtroppo non succede, perché gli endocrinologi non ne vogliono sapere, quando ci vedono si prendono propriamente paure, quindi noi abbiamo un problema in più da questo punto di vista. Inoltre continuano a tirar fuori degli studi che sono studi fatti, che ne so, su 12-15 persone, per cui sono degli studi che non hanno nessun effetto scientifico, e lì ci montano tutto sopra una gran confusione, anche perché uno dice, cioè se un farmaco, il che succede, è un farmaco pericoloso che provoca dei danni, si prende il farmaco e lo si toglie dalla sua produzione, cioè mi sembra anche questo un buon senso. Invece nel nostro caso cosa succede? Che siccome il farmaco è nato per i bambini cisgender, no? Quindi quando hanno questa necessità di fermare la pubertà, questi farmaci sono stati inventati per questo motivo, sono stati sperimentati e vengono regolarmente dati, anche in Italia continueranno a dare, alle persone cisgender. Però quando si tratta delle persone transgender, guarda caso, tutto diventa un cambio sesso, un magari non sono sicuri, eccetera, eccetera, quindi diventa tutta una grossa tragedia, perché ovviamente ci vogliono. Per cui questi personaggi, compreso il tavolo, non ha nulla di scientifico, anche perché aggiungo, mi piacerebbe sapere la ministra della famiglia, cioè il ministero della famiglia mi lascia un po' perplessa, ma vabbè, queste sono mie idee, che cosa ne sa di medicinali, di sanità e di queste questioni? Per cui, perché ci hanno ficcato dentro anche questo personaggio che non c'entra assolutamente nulla? Da qui poi in questi giorni c'è stata anche questa presa di parola da parte di alcune associazioni, di alcune collettive, di alcune persone singole trans che hanno voluto fare questo comunicato, sul quale io non sono per nulla d'accordo, perché in questo comunicato si è chiesto in buona sostanza di entrare a far parte di questo tavolo. Si sapeva perfettamente che avrebbero risposto come hanno risposto, e quindi mi domando qual è il senso di mettere il fatto di voler entrare in questo tavolo, che questo ha creato ovviamente una divisione, perché per me significa valorare questo tavolo, cioè se tu chiedi di entrare vuol dire che vuoi valorare questo tavolo, e secondo me politicamente è stata veramente una grossa idiozia. Bastava scrivere quel documento come è stato scritto, togliere che volevamo entrare e cercare pian pianino di trovare un'unità politica. In Italia abbiamo un problema con questa idea politica, noi dobbiamo trovare una piattaforma politica di condivisione, facendo un percorso condiviso, perché non è che possiamo continuare a stare ognuno, perché non siamo neanche d'accordo sul linguaggio. Faccio un esempio: il fatto che nessuno in questo comunicato abbia inserito, per esempio, che siamo anche un po' stanchi di essere diventate, siamo diventate le persone con disforia, siamo più transgender, siamo più neanche transessuali, siamo le persone con disforia, cioè veniamo indicati con una patologia che sinceramente, a parte non rappresentarci, continua a metterci in quel maledetto angolo della patologizzazione. Perché faccio un esempio, qualche mese fa anche in Veneto Zaia era felicissimo, hanno aperto un centro che sempre però c'era addirittura Giovanardi che dice sì, dobbiamo aprire questi centri perché l'idea è che noi siamo malati, dobbiamo essere controllati e dobbiamo essere presi in carico per essere curati. Noi ci dobbiamo liberare di questa cosa. Per cui in quel comunicato perché nessuno ha anche sollevato questa questione? Sembra sempre che le parole non siano importanti. Io sono una transfemminista radicale, per me le parole sono fondamentali. Quindi l'idea è quella di partiamo, c'è questa bellissima, che me l'hai passata tu, proposta di legge, ok, che è una piattaforma politica, si parta tutti insieme facendo un percorso come si fanno in tutte le collettive assemblee transfemministe, dove non è che ci sia quello che è più alto e quello che è più basso, perché poi le problematiche sono anche queste, tutti quanti insieme ci si mette in cerchio e insieme si costruisce un percorso politico. Perché dico questo? Io sono diversi anni che punto su questa questione e del linguaggio e della legge che vogliamo, perché qui continuano a dire vabbè, ma adesso ci sono i fascisti, figurati se fa la legge, e io dico no, proprio perché ci sono i fascisti ci incontriamo, siamo più aperti, facciamo questo percorso, che non è un percorso che ci mettiamo 2 minuti a realizzarlo, ci mettiamo tutti insieme e rispondiamo con un documento politico che poi ci serve anche per avere delle idee chiare. Perché io vi faccio un altro esempio: non è che tutte le associazioni trans d'Italia sono d'accordo, per esempio, per cancellare e dare fuoco alla 164, no? Ci sono ancora qualcuno che dice ma la modifichiamo, no, cioè mettiamoci d'accordo su queste cose, cioè 164 va messa a fuoco, cerchiamo di fare una proposta di legge che comprenda ovviamente anche le persone non binarie. E un'altra cosa di cui sono stanchissima, poi mi fermo perché forse sono andata un po' oltre, è che basta con questa idea che le persone transgender sono soltanto protocolli medici, medicalizzazione, e siamo sempre solo concentrati lì. Esistono un quantitativo di persone transgender, che tra l'altro spesso sono anche discriminate, che non hanno la medicalizzazione, che non hanno un passing, che non cambiano il genere, semplicemente, giustamente, come dice la stessa persona, lo stesso termine transgenere, che è semplicissimo, sono persone che non accolgono l'assegnazione patriarcale alla nascita secondo i genitali, perché anche qui si continua a dire secondo il corpo biologico, il sesso biologico è una cosa molto più complessa, la discriminante è data dai genitali, come dimostrano purtroppo ancora le operazioni che si fanno sulle persone intersex. E quindi noi dobbiamo su questa narrazione, noi, è un altro appello che io faccio a tutte le persone transgender, perché questo è un problema. Usare anche quando si è tra amici questa parola disforia fa male, ci fa male a tutto, non fa male soltanto a chi come me è euforica, ma fa male a tutto, perché proprio noi siamo adesso diventati le persone con disforia, perché su questo non mette nessuno il dubbio. Noi dobbiamo cambiare il linguaggio, noi dobbiamo prendere in mano politicamente la narrazione, portare la nostra contronarrazione per poi preparare politicamente sia noi che il paese, e soprattutto con la speranza che prima o poi arrivi qualche politico un po' più illuminato, perché poi qui aggiungo anche su questa questione del Careggi ci sono delle posizioni, per esempio dalla capogruppo dei Verdi e Sinistra, la tal Zanella, capogruppo di Alleanze Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati, e anche tal Maglia, che è una persona del PD, per cui anche da quelli che dovrebbero essere i cosiddetti nostri amici, i nostri alleati politici, subiamo degli attacchi, e questo, io ve lo dico, è inaccettabile. Noi dobbiamo diventare arrabbiati, incazzati, però dobbiamo avere un'unità politica, politica, io non so come pronunciarlo questa parola, che non significa essere partiti, fare politica significa appunto avere delle idee, un progetto e portarle avanti tutti insieme. Io mi auguro che questa disgraziata situazione italiana, e non finisce qui, il peggio deve ancora venire, perché io ho già voci di robe che interverranno a fare e ci arriveranno pian pianino, perché poi adesso iniziano con gli adolescenti, poi arrivano anche da noi, basti vedere il Gemelli, di cui si parlerà molto meglio anche dopo, che anche quella è un qualche cosa di allucinante, e anche lì io ho sentito nelle diverse ambienti transgender che frequento che ma tutto sommato non è che sia una cattiva cosa, ma signori, ma avete letto che pensiero hanno queste persone qui? Come si fa a non avere questa capacità critica politica per fare in modo e maniera che queste robe qui proprio non devono esistere? E noi dobbiamo dire no a questo. Io non voglio il Gemelli, non voglio il centro che c'è in Veneto, non voglio gli interventi del Papa, basta il Papa che si pensi alle anime dei cattolici ma non si mischi di queste cose, e io non voglio sapere di entrare in un tavolo di fascisti, ma stiamo andando i numeri, con i fascisti ci ragioniamo, ma non c'è anche tutto un percorso antifascista in Italia, dove è finito? Io voglio che si cambi di rotta completamente. Se noi non arriviamo a un'unità politica del movimento transgender, non ne usciremo mai. Basta vedere quello che hanno fatto in Spagna, che sono d'accordo anch'io che non tutta la Spagna è perfettamente allineata anche alla lei trans, però sono messi molto meglio di quanto non lo siamo noi, e soprattutto continuano a lottare uniti, perché poi alla fine arriveranno anche il sogno della mia vita, che è la X. Io voglio essere Eva Sassi Croce con la mia X, oppure togliendo tutte queste X e queste F e queste M, però cioè, veramente io faccio un appello affinché si vada sulla politica. In questo momento noi lasciamo perdere un attimo i protocolli eccetera, politica. Noi dobbiamo capire che non vogliamo più essere discriminati, ma soprattutto che la narrazione deve essere nostra, non la possiamo lasciare in mano sta gente.
Grazie Eva, grazie, anche perché sei stata estremamente chiara su tutto, e tra l'altro ricordo a chi ci sta ascoltando che il 21 aprile ci sarà, il 21 aprile domenica ci sarà un incontro online proprio sulla legge che vogliamo, per cui invito le persone che stanno ascoltando a scriverci per avere il link per poter partecipare a questo incontro. E volevo chiederti un'ultima cosa, puoi lanciare il brano musicale che hai proposto, che quello dei Pink Floyd, raccontaci.
Sì, questo è Astronomy Domain, che è un brano dei Pink Floyd ai tempi in cui c'era il grande Syd Barrett, che per me rimane veramente una persona mitologica e aveva questa capacità di esplorare sonorità. Questo è un brano del 68, per cui io avevo 2 anni, ed è un brano visionario. Noi in questo momento storico abbiamo bisogno di essere anche visionari, proprio di lanciarci nell'interstellare, perché questo mondo estremamente violentemente cisbinario lo dobbiamo cambiare. E quindi via di Pink Floyd. Thank you.
in between us, I can see the fights between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on their end around Titania. Neptune, Titan, stars can frighten.
Adesso passo il microfono a Raf. Raf, di Amiquire ni Problem, Napoli e Roma, perché vive appunto tra queste due città. A te il micro, vai.
Sì, risalve a tutti. Io volevo un po' raccontare quella che è stata l'esperienza nostra come Amiquire e ni Problem, proprio collegandoci al discorso che poc'anzi faceva anche Eva. Il 20 novembre, per chi non lo sa, c'è l'altra un po' data importante per la comunità trans, che è la data del Tidor, ovvero la data in cui si ricordano un po' le vittime di transfobia, o comunque ecco, persone che hanno vissuto e vivono tuttora transfobia sulla propria pelle. Noi il 20 novembre qui a Napoli, con Amiquire Napoli, ci chiamiamo un presidio proprio a quello che è il Policlinico Secondo di Napoli, perché abbiamo cercato un po' di interloquire, di interagire con quello che era sia il reparto psichiatrico, perché a Napoli purtroppo le persone trans che si recano verso la sanità pubblica non hanno più accesso al reparto di psicologia, ma devono recarsi al reparto di psichiatria per accedere al percorso psicologico, e anche a quello che è il reparto di endocrinologia, perché comunque volevamo anche intercettare quello che era l'endocrinologo che tutt'oggi segue le persone trans lì. da quel momento, da quel giorno, noi siamo riusciti un po' a parlare sia con il capo reparto del reparto psichiatrico, che un po' è stato un po' sul chi va là, nel senso che lui comunque ci ha risposto dicendo che opera in base a quelli che sono i protocolli, quindi che non solo lui non ha mai sbagliato in 30 anni perché si attiene a dei protocolli, ma che cercava comunque in un qualche modo di dare un servizio alle persone trans, perché secondo loro legarti un servizio in automatico lo devi accettare per quello che è, loro non ci possono far nulla. Diversamente è stato poi l'approccio che c'è stato con il reparto di endocrinologia, perché ci accorse proprio la dottoressa Colao, faccio nome perché è stata molto accogliente nei nostri confronti, tant'è che ci chiese anche di scrivere una lettera con quelle che fossero le nostre richieste, perché le nostre richieste erano comunque un miglioramento di quei servizi, un miglioramento anche delle prassi, perché comunque già passare per reparti di psichiatria non è semplice. La risposta che ci è stata data è stata perché comunque potevano farle solo lì, dato che non c'erano in qualche modo possibilità di poterlo fare diversamente, dato che non c'erano a livello materiale medici per poterlo fare. E la dottoressa, devo dire che è stata molto accogliente ai nostri confronti. Faccio tutto questo preambolo perché da quello che noi abbiamo tentato di fare un po' da novembre, vi devo dire che come collettiva abbiamo avuto attacchi non tanto da quelli, ecco, che sono comunque istituzioni sanitarie, ma da quelle che sono altri tipi di associazioni, perché non conoscendo quello che ne abbiamo fatto, che era comunque una richiesta di miglioramento del servizio, ci hanno attaccato associazioni sul territorio, le famose associazioni trans e non solo, credendo che noi in realtà stessimo andando a chiedere una chiusura dei servizi, quindi che era quanto un po' fuorviante come informazione, tant'è che noi ci siamo dovuti anche difendere da quella che è la vecchia generazione di vecchie associazioni, dicendo che comunque noi non eravamo andati là a mettere a rischio una comunità trans, ma in realtà siamo andati lì a chiedere un miglioramento dei servizi proprio per quelle che sono le attuali richieste delle persone trans, perché noi comunque nel frattempo abbiamo raccolto sia testimonianze di persone anonime che persone che ci hanno messo la faccia. Io stesso ho raccontato quella che è stata la mia esperienza al Policlinico di Napoli, perché comunque sono stato seguito lì e ci tornerà a breve per essere comunque controllato, e non era perché appunto una richiesta di chiusura di servizi, anzi devo dire che da quel momento è migliorato in qualche modo il servizio, perché c'è una risposta almeno dalle parti di endocrinologia più imminente, più sul momento, non ci sono lunghe attese le risposte tramite mail, perché prima era anche quasi impossibile poter comunicare con un reparto, adesso ti rispondono in maniera un po' più istantanea, si mettono un po' più a disposizione, quindi vuol dire quel qualcosa nel nostro piccolo l'abbiamo fatto, al meglio abbiamo attenzionato. Da quel momento però noi abbiamo voluto portare avanti un discorso, ovvero che era un discorso di depatologizzazione, di depsichiatrizzazione di quello che sono i percorsi di affermazione di genere, tant'è che 2 settimane fa proprio da Amici di Napoli, nella nostra assemblea qui territoriale, è partita la richiesta di contattare un po' tutte le realtà sul territorio nazionale, quindi abbiamo fatto un messaggio dalla nostra pagina Instagram e dai nostri canali per invitare tutte le realtà che si occupassero comunque delle tematiche, associazioni, collettive, soggettività, movimenti di qualsiasi genere, che comunque abbracciasse la causa transfemminista, per mettere su una rete nazionale in vista di quello che era il TIDOB, quindi di far attenzionare tutte le realtà su quello che sta accadendo in Italia e su quello che potevamo fare in vista di una data importante, che era quella del 31 marzo. 2 settimane fa abbiamo fatto la prima chiamata con tutte le realtà che ci hanno risposto, che sono entrate in call, e quindi c'è stata questa prima chiamata in cui non solo informavamo chi ancora non lo sapesse di quello che sta accadendo in Italia, appunto è stato citato il Careggio, è stato citato il Gemelli, è stata citata un po' quella che è la condizione delle persone trans, e tra l'altro è stato anche da quel momento creato un percorso, cioè almeno avviato un percorso anche sul territorio, cioè da quella chiamata c'era stata la richiesta di, in vista del TIDOB che appunto è il 31 marzo, quindi domenica, di potersi attivare a livello territoriale, quindi di capire sul territorio cosa si poteva fare, sui vari territori se c'era volontà di poter fare qualcosa. Devo dire che a Napoli settimana scorsa abbiamo fatto un invito all'assemblea scorsa di costruzione per il Tito Valle realtà, che almeno si dichiarano transfemministe, oltre ovviamente un'assemblea nostra territoriale. Inutile dire purtroppo a me che la risposta è stata alquanto negativa, nel senso che non c'è stata la risposta, noi abbiamo contattato realtà, non ci hanno detto né sì né no, quindi non sapevamo effettivamente che posizione ora avessero nei confronti del Tito. E la cosa triste sono in realtà molte transfemministe conosciute, che tra l'altro si dichiarano tali, però nel momento in cui facciamo una chiamata per una costruzione al Tito non si sono presentate, non abbiamo saputo se potevano o non potevano, almeno a quella della volta scorsa. E diversamente è stata invece la risposta su Roma, perché noi ci siamo chiamati in un'assemblea domenica scorsa a Roma in vista del Tito, e le risposte ci sono state, si sono rappresentate anche, ecco, persone che attraversassero l'attività, che attraversassero l'assemblea di Nud, ma un'assemblea appunto di laboratorio di stati generali. Quindi a Roma la risposta è stata diversa, anzi c'è una richiesta di costruzione anche più politica di Amqueer Roma, perché Napoli comunque da un anno a questa parte ha avviato un discorso più politico, più radicalizzato. Su Roma invece c'è la volontà di iniziare un percorso più politico, e soprattutto c'è la volontà di attenzionare quelle che sono le persone più giovani trans, che magari, ecco, si approcciano in questi consultori, in questi reparti, perché purtroppo, chiamiamoli per come sono reparti, e magari non sanno quello che c'è dietro. Cioè per loro è anche banalmente normale seguire delle prassi, dei protocolli che in realtà sono binarizzanti. Esempio banale, io porto sempre l'esempio che per poter ottenere questa famosa diagnosi di disforia di genere, che tra l'altro molto spesso non è nemmeno disforia, quindi è semplicemente un dover recarsi lì per ottenere un pezzo di carta, l'esempio banale che mi viene in mente da fare è che se sei un ragazzo trans devi dire che da piccolo giocavi con le macchinine, ti fanno la domanda, ma quindi giocavi con le macchinine. Se sei una donna trans ti chiedono, ma quindi ti piacciono le Barbie? Domanda banale, se sei una persona trans non binaria che devi rispondere? Quindi alle persone giovani, purtroppo quello che noi vogliamo cercare di fare anche su Roma è cioè informare queste persone, dire loro che c'è un'alternativa, c'è una possibilità a questo, che ad oggi è anche assurdo pensare che per ottenere un qualcosa che spetta di diritto bisogna in un qualche modo dover stare a quelle che sono le pratiche. E proprio noi ci siamo trovati un mese fa, faccia a faccia, come Amqueer Napoli, con delle associazioni istituzionali differenti a noi, in cui abbiamo subito, alcuni nostri compagni hanno subito proprio transfobia e violenza da parte di queste vecchie associazioni, che comunque invisibilizzavano quelle che sono compagne, donne trans non conformi, dicendo proprio: ma io davanti a me non vedo una persona trans, voi siete andati là a chiedere un miglioramento dei servizi, ma dove sei trans? Non vedo trans, non vedo persone trans davanti a me. Quindi questo ci fa capire come c'è bisogno di un aggiornamento, non solo da parte di quelle associazioni, purtroppo, che non riescono a capire che le esigenze sono cambiate, si sono aggiornate, che esistono le persone transbinarie come quelle trans non binarie, oltre al fatto che c'è una volontà proprio di non stare più a queste richieste di medicalizzazione, di psichiatrizzazione per le persone trans, motivo per il quale, come collettiva, credo che sia uscito anche questo all'assemblea di oggi, ne abbiamo deciso di non firmare il doc che hanno proposto le due associazioni, ma per il semplice fatto che è un doc molto patologizzante, perché noi non abbiamo bisogno, secondo il nostro punto di vista, di sederci a tavolo con un ministro e qui altro che parla a nome nostro, per conto nostro, senza sapere nulla, per andare lì a dire: oh, per piacere, però potete darci una possibilità, potete lasciarci questi reparti. Assolutamente no, nel senso, noi non vogliamo la chiusura, ma se deve chiudere un gemelli, ben venga, se deve chiudere un reparto che ti crea non solo ancora di più psichiatrizzazione, ma discriminazione, ben venga. Quindi il percorso che noi vogliamo portare, che almeno ci siamo detti anni fa, da quando siamo chiamati, poi abbiamo qui ogni problema, che prima avevamo un altro nome, è proporci come alternativa. Cioè, quindi qual è l'alternativa a quello che non si ha? È praticamente questo. Quindi con la rete nazionale ci auguriamo che si crei una reale rete trans che si proponga come alternativa a quello che c'è, che è di vecchio stampo e psichiatrizzazione.
Grazie, grazie Raf, anche per questo aggiornamento sulla situazione napoletana e romana. E quindi da questa rete nazionale è stata lanciata questa settimana di mobilitazione che va appunto dal 31 marzo al 7 aprile. Il 31 marzo alle 15 ci sarà proprio il lancio da tutte le pagine social di tutte le collettive e i gruppi che partecipano e che sostengono questa mobilitazione. Sappiamo che ci sono iniziative, c'è stata un'iniziativa già a Padova a cui tra l'altro ha partecipato anche Eva, anche con il suo TG serale e poi c'è questo progetto di Parma di un'azione di fotografia che poi verranno affisse in giro per la città, una proposta di una passeggiata rumorosa all'Aquila. A Firenze il 31 marzo la Magnifica sarà sotto il Careggi. E ascoltiamo adesso proprio due audio di Bari e Catania. Quindi prima Catania, Anna Chisari di Open, che ci racconta la manifestazione che si sta tra l'altro svolgendo in questo stesso momento a Catania, e subito dopo Tahiri di Zampe Mostruose di Bari.
Ciao, sono Anna Chisari, sono una militante di Open. Open è una realtà queer del territorio catanese. E dentro Open mi occupo delle politiche trans, diciamo di coordinare i gruppi e le azioni trans e transgender e non binarie. E quest'anno, noi siamo nati appunto quest'anno a ottobre, quindi l'anno scorso in realtà, e abbiamo portato la prima marcia per il Tidor nella storia di Catania, come diciamo nostra prima manifestazione, cosa che è stata molto importante anche perché è stata una manifestazione molto partecipata e diciamo che ha avuto un grande successo soprattutto nel risvegliare per le persone trans la speranza che tramite la lotta, tramite l'aggregazione si possa migliorare la nostra condizione di vita e si possa comunque si possano vincere quelle battaglie per cui lottiamo ogni giorno. E seguendo questa scia, ora a marzo, che appunto cade il 31 il T-Dob, abbiamo deciso di procedere appunto nella costruzione di un'azione da questo punto di vista. Quello che abbiamo pensato di fare per questo T-Dob è stata invece una manifestazione artistica che non sarà appunto un corteo, ma sarà invece un flash mob. Prenderà luogo nella strada principale di Catania, che è via Tennea, e questo flash mob, diciamo che quando ci siamo messe a discutere in assemblea perché volevamo fare questo tipo di azione per il T-Dob, quello che i militanti e le militanti hanno espresso era il fatto che comunque il T-Dob è il giorno della visibilità, ma che nonostante questo la visibilità trans arriva fino a un certo punto, che non sia oggi soddisfacente la rappresentazione delle persone trans all'interno dei media, per esempio, e che quindi servisse anche mostrare questa faccia, quest'altra faccia della medaglia, no? Quindi non la visibilità, e quindi magari potremmo pensare a costruire un'iniziativa culturale anche su questo, ma l'invisibilità delle persone trans e non binari all'interno della nostra società. E su questo le questioni principali sono in realtà molte, no? I temi sull'invisibilità colpiscono vari punti. Parliamo dell'anagrafica, per esempio, il processo lunghissimo per cui una persona trans, quindi una persona trans deve attendere per ricevere i propri documenti conformi al proprio genere, alla propria identità. Parliamo della sanità, del fatto che quando una persona trans cambia i documenti per le persone trans maschili sia impossibile effettuare, a meno che non la effettuino a pagamento, una visita come il pap test, per esempio, o che non possano più accedere all'interno dei consultori tramite il Servizio Sanitario Nazionale, e che per le donne trans, ad esempio, sia sempre impossibile fare nel pubblico una visita, ad esempio, alla prostata, a meno che appunto non ci rivolgiamo a privati, perché la nostra identità anche dal punto di vista sanitario è invisibilizzata, e quindi esiste ancora un modello che è non solo binario ma soprattutto cisgender. E poi, diciamo, le altre violenze sono le altre questioni sono per esempio quella della violenza, quella dell'invisibilizzazione delle persone non binarie, che subiscono sia l'invisibilizzazione per essere persone trans e sia quella per essere persone non binarie, quindi ancora più invisibili in questa società che non concepisce neanche questo concetto. E quindi noi il 29 siamo per strada a fare questa manifestazione. Non voglio spoilerare nulla, ma diciamo che saremo come dei fantasmi che vagano per strada invisibili agli occhi di chiunque, e speriamo, diciamo, che questa in realtà sia soltanto la prima di moltissime manifestazioni in Italia, non soltanto per le nostre feste comandate, come le chiamiamo noi, quindi il Tidor e il Tidov, ma in realtà il più possibile, soprattutto in questo momento di grandissimi attacchi verso la nostra comunità.
Ehi là, siamo le Zampe Mostruose, siamo una collettiva queer di Bari che abbraccia, pratica e si riconosce nel transfemminismo intersezionale. Ci chiamiamo Zampe Mostruose perché nella nostra città le zampe sono quelle soggettività appariscenti, eccentriche ed irreverenti, spesso appartenenti a classi sociali marginalizzate. Mostruose invece perché siamo corpi non normati, non conformi, non omologati e non compiacenti. Siamo altro rispetto al cis-etero patriarcato, razzista, colonialista, capitalista e liberista. Lo spazio della collettiva si trova nel quartiere Libertà di Bari, che presenta una composizione sociale di persone marginalizzate, studente, migrante e proletarie. Quando al Tidor piangiamo e urliamo dolore per le nostre morti, in occasione del Tidov, giornata internazionale della visibilità transgender, vogliamo dare spazio alle nostre vite, alla nostra unicità e alla bellezza della nostra transgenerità. In questo giorno ci stringiamo con tutte le nostre differenze come corpi per ricordarci che non siamo sole, che andrà meglio se ci stiamo vicine e che meritiamo di vivere serenamente. Siamo trans, siamo stupende come il CPR che arde, siamo maledizione per patriarcato e capitale, siamo incazzate come le vacche a cui vengono tolte le figlie. Siamo forza, come la sorellanza tra le donne e le trans e froce umane e le compagne animale. Siamo zampe uniche, autentiche, come la nostra terra meridionale ci ha volute. E in occasione del Tidov ci vedremo il 5 aprile alle ore 18:30 al nostro spazio Zamp. Inizieremo con la visione del corto Obur, in arabo Passaggio Transizione, che è un progetto dell'organizzazione LGBTQ e femminista nordafricana Nesawiyet. Inoltre si parlerà delle sorelle trans in Marocco, delle loro vite e della loro lotta. Partendo dal corto, apriremo un talk orizzontale sulla nostra transgenerità, come motivo di unicità e contemporaneamente come motivo di discriminazione e violenza in un contesto cispatriarcale. Avremo l'onore di avere con noi l'amica, l'artista e attivista transgender Eleonora Magnifico, che performerà la sua arte a Zamp. Dopo la cena transveg, Zamp Mostruose diventerà campo di ballo mostruose e transgenere. Grazie Transfeminonda per averci ospitate. Dalla Puglia con amore. Siate zampe, siate trans, siate mostruose.
Grazie ad Anna e Tahiri per questi splendidi interventi che ci hanno raccontato di Catania di Bari, e adesso abbiamo la grande sorpresa di Anthony e Mattia. A voi il microfono.
Allora, io volevo un attimo ricollegarmi al discorso che facevano sia Eva che Raff sul punto di vista che in quanto comunità trans manchi un lato politico, ma soprattutto manca comunicazione all'interno della nostra stessa comunità. E questo è un momento molto importante dove tutte le voci trans dovrebbero iniziare a narrarsi, però questo non accade perché è proprio dentro la nostra comunità che avviene la discriminazione, la marginazione, e in questo caso delle persone non binary, delle persone trans AFAB, che siano medicalizzate o meno e che siano binarie oppure non binarie. Questo poco importa.
Beh, su questo credo di poter aggiungere che credo che sia importante capire come noi pensiamo le cose. Se parliamo di invisibilizzazione, possiamo portare degli esempi che possono essere utili e poi essere applicati anche ad altri casi. Per esempio, Anthony menzionavi l'invisibilizzazione delle persone trans assegnate femmine alla nascita. Ora, partiamo dal presupposto che penso possiamo considerare condiviso, ma che è sempre bene esplicitare, che sesso e genere sono entrambi due costrutti sociali e non coincidono, per quanto spesso vengano interpretati l'uno alla luce dell'altro. Detto questo, perché è rilevante per noi rispetto a questo ombrello di soggettività che stiamo menzionando in questo contesto? Perché vediamo che spesso le soggettività transmasc, comunque tutte le soggettività trans AFAB, sembrano sparire dalla storia. Allora, perché è un problema di come pensiamo le cose? Perché è una questione di intersezionalità che spesso viene utilizzata come buzzword, ma che continua a essere un concetto utile. Ovvero dobbiamo considerare quelle che sono le condizioni specifiche in cui noi ci manifestiamo, per cui tendiamo, tutte le soggettività che si articolano intorno al genere, tendiamo ad articolarci spesso attraverso movimenti attorno a delle fratture uomo-donna, eterosessuale-omosessuale, cisgender, transgender, binario, non binario, che però poi spesso tendono a porre nuovi binarismi che invisibilizzano quelle che intersecano diverse di queste fratture, per l'appunto. A me ha sempre incuriosito molto, appunto, come mancassero spesso le persone transmasc nei resoconti storici. Mi viene in mente, per esempio, un libro che è uscito l'anno scorso, che è Storia Transgender di Susan Stryker, una storica statunitense, che a sua volta pone la questione del perché non riuscisse a trovare uomini trans nel corso delle sue ricerche. Mi sono interrogato anch'io su questo e mi sono domandato, nonostante questo sia un libro che io consiglio assolutamente, una lettura che ho trovato illuminante sotto molti punti di vista, se lei stessa si stesse ponendo le domande giuste. Perché vediamo che molto spesso nei movimenti quelle che oggi noi chiameremmo persone trans, uomini trans, persone non binarie assegnate femmine alla nascita, scusate le ripetizioni ma non voglio lasciare indietro nessuno, non si nominavano in questo modo, ma questo è normale, solo che nel caso delle donne trans, per esempio, abbiamo uno sforzo storico di ricostruzione genealogica di quelli che sono stati i loro percorsi di soggettivazione, e questo credo che per quanto riguarda le persone assegnate femmine alla nascita sul lavoro che ancora stiamo facendo, c'è qualcosa ma c'è ancora molto poco. Per fare un esempio di quello di cui sto parlando, mi viene in mente un altro scrittore straordinario che consiglio a tutti di leggere, che si chiamava Pedro Lemebel, uno scrittore cileno. Penso in particolare a Oppo Oratorero, alle cronache di Folla Affanno, scritti splendidi. Sfido chiunque a ricondurre le soggettività di cui parla a una categoria rigida di omosessuale, di donna trans. Questo non è possibile. Allo stesso tempo, per fortuna, bene, perché lo pensiamo bene, riusciamo a riconoscere in questo dei percorsi storici di soggettivazione. Questo per le persone assegnate femmine alla nascita, come dicevo, è un lavoro ancora tutto da fare. Ed è difficile leggere la nostra realtà contemporanea se non teniamo conto anche di questa problematica, con una problematica storica, delle categorie che usiamo per pensarci e che credo potrebbe aiutarci a capire le nostre esperienze, i modi in cui si articolano e anche e soprattutto, mi viene da dire, le alleanze che potremmo costruire nella nostra contemporaneità.
Io vorrei parlare Parlo personalmente con il mio percorso. Io sono una persona binaria, AFAB, medicalizzata, e questa cosa mi rende invisibile. E sono invisibile perché non ho il diritto di occupare uno spazio, perché vengo considerato una persona privilegiata. Sono privilegiato perché sono bianco, sì, e questo nessuno lo mette in dubbio, però mi viene dato un privilegio che io non ho richiesto e non considero di avere. E perché non considero di avere? Perché purtroppo ho un'educazione, cioè mi è stata data un'educazione da femmina, e quindi cos'è che mi dà il privilegio? Il mio aspetto fisico? O che magari la sera posso, diciamo, camminare tranquillo per strada? E purtroppo questo non è un privilegio per me, perché mi trovo sempre nel limbo, perché non vengo neanche accettato in spazi che vengono percorsi da uomini cis. E purtroppo i nostri corpi vivono una doppia marginalizzazione che è davvero invisibile. E da un lato ci viene assegnato il genere femminile, e la violenza non è tanto l'assegnazione del genere in sé, ma appunto dall'educazione che ci viene data, quindi quella di dover stare sempre zitti. E purtroppo queste cose ce le portiamo dietro, non è un percorso di affermazione di genere a far cambiare questa prospettiva. E perdonatemi, e perché purtroppo attraversiamo la vita con la stessa insicurezza che viene insegnata ai corpi femminili, in più abbiamo la transfobia e questo senso di colpa di avere un aspetto da oppressore. E non so se... E ecco, la violenza che subiamo sarà pure meno visibile, però appunto è più subdola. E se posso parlare di questa esperienza che ho subito ieri, io lavoro in un barbiere, come potete immaginare è un ambiente molto molto tossico. E ho avuto
tra l'altro la mia barberia, perché Anthony è il mio barbiere
di tutti noi.
Che bello poter curare le mie persone. E purtroppo ho avuto un battibecco con un collega che sapeva del mio percorso di affermazione di genere e subito ha fatto violenza sul fatto che io fossi una persona trans, e mi avrebbe aspettato fuori dal negozio per picchiarmi perché tanto non avevo un fallo. E quindi anche c'è sempre questa cosa: il mio aspetto è quello di un uomo, ma mi manca lo scettro del potere, e quindi giriamo sempre intorno a un sistema fallocentrico che dice che le donne trans sono pericolose se non operate, e noi uomini trans siamo innocui in quanto non abbiamo lo scettro del potere.
Sì, beh, questo credo sottolinei un aspetto che è fondamentale, che spesso anche fra noi tendiamo a dimenticare, ovvero che le nostre esperienze sono sempre incarnate e non siamo soggettività pure, assolute. E è assolutamente, come dicevo, sesso e genere sono due costrutti diversi, si declinano e si esprimono all'interno di condizioni materiali. E facciamo un esempio concreto: prima parlavamo, no, fra noi della vicenda mediatica che ha coinvolto un ragazzo trans che è rimasto incinto e che ha attratto l'attenzione pubblica anche in maniera morbosa. E perché? Perché era diventato un corpo illeggibile, era diventato qualcosa che non riuscivamo a comprendere. Per questo io credo che sia comunque importante anche tenere conto delle condizioni in cui noi facciamo esperienza del mondo e di come attraverso queste riusciamo a esprimere le nostre soggettività.
Vorrei, l'ultima cosa e poi smetto subito, e vorrei ricordare anche che appunto grazie a, chiamiamolo Marco, sono apparse alcune tante lacune sulla 194, e appunto quelle che dicono che un utero ce l'hanno solamente le donne, no? Mentre si dimenticano che ci sono tanti corpi gestanti che non sono appunto donne cis. E cosa molto molto importante, che penso sia una violenza, E il fatto, appunto, per chi come me ha rettificato i propri documenti, io ad oggi ho una M sulla mia carta d'identità, e questo non mi permette di andare dal ginecologo. Magari se volessi abortire, non posso abortire. E dalla parte opposta invece c'è chi ha rettificato i documenti, ha una F sul documento, viene ripetutamente mandato l'invito per fare il pap test. Quindi c'è una grossa lacuna, perché io non posso accedere a questo servizio né privatamente né pubblicamente, quindi la mia salute è in pericolo. Bisogna sottolineare questa cosa.
Beh, io ringrazio veramente, ringraziamo Anthony e Mattia per aver portato qui questa loro esperienza, ma anche questi ragionamenti, queste riflessioni su questo, che contrastano con quella che spesso viene fatta, no, questa gerarchia, no? Tra le persone trans. Siamo persone diverse, ma siamo tutte persone trans, ognuna con le nostre oppressioni, con i nostri percorsi, e non ci sono gerarchie tra chi è più trans, chi è meno trans, chi è più qui, chi è meno qui. E riprendendo un po' il discorso di Eva, cioè questo ragionamento politico dobbiamo veramente come comunità trans assumerlo completamente. Tra l'altro io volevo anche dire rispetto a questa cosa che appunto da tempo stiamo denunciando come coordinamento consultori, ma anche come rete nazionale dei consultori e delle consultorie transfemministe autogestite, questa chiusura che è determinata certo dalla legge 194 che parla soltanto di donne, però voglio dire che può anche essere superata. Noi nella nostra piattaforma abbiamo inserito il discorso dell'apertura a tutte le persone con utero dei consultori, e non solo, tra l'altro stiamo rivendicando la possibilità per le persone trans e per tutte le persone di attraversare il consultorio come uno dei servizi di prossimità. Quindi vi invito anche ad attraversare i consultori, e se per caso ci sono blocchi o ostinazioni, come coordinamento consultori Lazio siamo pronti ad appoggiare questa cosa, a far battaglia, perché abbiamo già posto il problema sia a livello regionale che a livello che a livello appunto di dirigenza dei consultori. Ve ne racconto soltanto una, giusto per parlare di testimonianze. In un incontro in cui appunto parlavo con una delle dirigenti dei consultori della nostra città, io dicevo perché se un uomo trans deve abortire, ovviamente può venire al consultorio ad abortire. Lei mi guarda con una faccia stralunata e mi dice: scusa, sarà una donna trans, non un uomo. Ecco, questo già ci racconta tutto sulla preparazione e la formazione delle persone che dirigono addirittura il servizio, nonostante da almeno 4 anni a questa parte come coordinamento consultori non facciamo che inserirlo in tutte le piattaforme e ribadirlo ad ogni incontro che facciamo anche nelle assemblee delle donne, che si chiamano assemblea qui nel Lazio, assemblea delle donne e delle libere soggettività del Lazio. Quindi vi invito davvero ad attraversare questi spazi, a denunciare possibili chiusure. E direi che adesso possiamo darci uno stacco musicale con l'ultimo brano, che è questa meraviglia di This Is Me, Quest Sono Io.
I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us.
cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come.
Siamo alla seconda parte, ci siamo prese lo spazio di Quirzionario per smontare parola per parola il documento di presentazione dell'ambulatorio del Gemelli Vaticano, del Vaticano Gemelli. E partiamo dalle loro parole, Mattia mi darà una mano, quindi Mattia legge il comunicato del Gemelli e io commento, vediamo. Dai, non abbiamo neanche provato, siamo in diretta proprio. Vai,
vado.
Mattia.
Attivo dal 14 marzo un servizio di consulenza multidisciplinare dedicato a giovani.
Giovani, eh? Quindi è un servizio di consulenza solo per persone AMAN, cioè persone assegnate maschi alla nascita, giusto? Oppure un uso improprio ancora del maschile universale, allora mi porrei dei problemi. Dice di essere un servizio che vuole occuparsi di generi e transgeneri e usa l'universale maschile?
Che presentano difficoltà.
Ah, giovani che presentano difficoltà nella struttura della propria identità personale. Che a noi risulti non sono le persone giovani a presentare difficoltà, ma la struttura socioculturale, formativa, educativa, di salute, di benessere a presentare e costruire difficoltà per le persone giovani che affermano di non riconoscersi nel genere loro assegnato unilateralmente e violentemente alla nascita. Per citare Preciado, la disforia è del mondo, non nostra.
Nella strutturazione della propria identità personale di genere alle loro famiglie.
Ah, eccola qui, l'identità personale di genere. Allora, diciamolo, l'identità di genere è in sé una gabbia, è stata costruita socialmente, storicamente, è una costruzione sociale che serve al sistema per normalizzare l'oppressione. Il fatto che sia una costruzione sociale, politica, culturale, storica, non esclude o elimina la sua esistenza, ma la contestualizza. La decostruzione del binarismo di genere e dei generi come termine di riferimento è un obiettivo rivoluzionario, proprio perché la definizione di genere è legata a quei ruoli definiti dal cis eteropatriarcato e dal sistema capitalistico in cui viviamo. L'autodeterminazione è la pura esistenza delle libere soggettività. Si tratta di modificare in modo radicale il pensiero e la vita, di scegliere e vivere nuovi paradigmi di relazione. L'assegnazione del genere attuata nel nostro paese alla nascita è solo in funzione dei genitali. Danno una sbirciata M, danno una sbirciata F. Alla nascita mica vengono esaminati i cromosomi, le persone intersex vengono indirizzate dal sistema sanitario vigente e nonostante le indicazioni di alti livelli istituzionali, il Parlamento europeo, le commissioni europee, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vengono indirizzate violentemente verso un genere o l'altro per rispondere alle norme stabilite, cioè quelle che possiamo e dobbiamo definire vere e proprie mutilazioni genitali, perché operate senza il consenso delle persone. Come dice Wittig, le oppressioni si eliminano nel momento in cui si elimina qualsiasi distinzione di sesso.
La strutturazione della propria identità personale di genere è, senza dubbio, una delle esperienze più belle e affascinanti, seppur faticosa, nel proprio percorso di crescita.
Vedi? Esperienze più belle e affascinanti, bastava quello, no? Seppur faticosa, e certo, ma sono proprio servizi come il vostro, come il SAIFIP, come l'ONIG, come i tribunali, come la 164, che rispondono all'impianto eterocissessista di questo sistema culturale patriarcale che ce la rende faticosa. Grazie per averlo scoperto, noi ve lo diciamo da decenni.
Lo sviluppo dell'identità personale di genere richiede infatti un cammino lungo e graduale, che inizia fin dalla nascita e procede per step evolutivi, trovando in pubertà il momento di maggiore definizione. Per supportare questo percorso di crescita individuale, sarà attivo da giovedì 14 marzo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli un servizio di consulenza multidisciplinare dedicato a giovani, ancora solo giovani, che presentano difficoltà nella strutturazione della propria identità personale di genere e alle loro famiglie.
Ah, ecco, presentano difficoltà nella strutturazione della propria identità personale, ma ci risiamo, le difficoltà sono gli ostacoli che mettono loro alla nostra autodeterminazione.
Il servizio di consulenza ha la finalità di individuare, ad opera di un'equipe multidisciplinare che coinvolge la psichiatria, la neuropsichiatria e la psicologia clinica.
Aspetta, ti fermo, perché questo è il multidisciplinare nella concezione del Gemelli, no? Cioè la presenza contemporanea di psichi, perché ci sono psichiatri, neuropsichiatri e persone che fanno capo alla psicologia clinica, cioè una multidisciplinarietà proprio enorme, no? Proprio quelle figure che proprio non vorremmo fossero coinvolte. Cioè ci bastano endocrinologi, consultori, medici di base preparato, ma anche nessun medico se non scegliamo la medicalizzazione. Ci basterebbe in quest'ultimo caso solo un funzionario dell'anagrafe per il cambio di nome. Io vado lì, mi chiamo Mari, mettimi sta X e basta, no?
Afferente alla Fondazione Gemelli.
Sappiamo, vero, da chi prende i soldini la Fondazione Gemelli, uno dei più grandi ospedali privati d'Europa, che vorremmo fossero, sede tra l'altro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, collegato alla suddetta facoltà ovviamente, opera nell'ambito del sistema sanitario prendendo anche un sacco di soldi ovviamente dalla regione e fa prestazioni anche in regime di attività privata. Insomma, un ospedale Vaticano, per capirci, ci va pure il Papa quando sta male. Quindi, insomma, di che stiamo parlando?
La tipologia e la durata del percorso che meglio incontra le esigenze.
Ecco cosa dice il documento. Si tratta della tipologia e la durata del percorso che meglio incontra le esigenze. Magari più che incontrare le esigenze, bisognerebbe ascoltarle e facilitarle, non decidere quali sono le esigenze al posto di chi le esprime.
Le esigenze dei giovani.
E vabbè, se sto un vizio questo maschile universale. Proprio non ci stiamo, coi generi e neanche coi transgeneri.
Aiutando anche il nucleo familiare a gestire la propria funzione genitoriale.
La propria funzione genitoriale. E qual è il fantastico modello di funzione genitoriale a cui fate riferimento?
A tale scopo, presso l'ambulatorio multidisciplinare per la disforia di genere, sarà effettuato un colloquio conoscitivo, al termine del quale i giovani e i loro genitori potranno, se lo desiderano, accedere a percorsi di sostegno e o cura di gruppo o individuali.
A parte il maschile universale che continua come se ci andassero soltanto i giovani, è venuta fuori la parolina, anzi la parolaccia, disforia di genere. Ma la vogliamo eliminare sta parola dal nostro vocabolario? Cioè, il 18 giugno del 2018, per chi ci ascolta, ripeto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato la nuova versione dell'International Classification of Disease, che sarebbe la classificazione delle malattie, in cui, tra le altre modifiche affermate, la gender incongruence, la famosa incongruenza, è stata rimossa dai disturbi mentali, come pure la parola incongruenza è stata rimossa nel 2018. Quello è stato il primo passo in termini di ufficializzazione. Il documento è stato poi presentato a fine maggio del 2019 e l'organo legislativo per l'adozione degli stati membri è diventato effettivo nel 2020. Niente più disforia di genere, niente più incongruenza di genere, deciso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui basta, questa parola non la vogliamo più sentire.
Sottolineiamo, accedere a percorsi di sostegno e o cura di gruppo individuali.
Ma allora qui vi siete proprio scoperti, State riproponendo le terapie riparative per ricacciarci nella norma, la vostra norma. Usate pure la parola cura, ma di che? Noi non siamo persone malate, ve lo volete mettere in quella testolina?
Al termine del percorso verrà rilasciato un certificato circa la tipologia e la durata dell'iter intrapreso e le condizioni cliniche dell'utente.
Le condizioni cliniche dell'utente. Ma quante volte dobbiamo dirvelo che noi persone trans non siamo persone malate? Nata vuota!
L'apertura di questo ambulatorio risponde alle sempre più numerose richieste di aiuto e di accoglienza che riceviamo. Questo afferma il professor Gabriele Salani, ordinario di psichiatria dell'Università Cattolica e direttore della OAC di psichiatria clinica ed urgenze del Centro Psichiatrico Integrato di Ricerca, Prevenzione e Cura delle Dipendenze della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lo concepiamo, prosegue la citazione, come un momento di riflessione e ascolto, ancora prima che terapeutico. Un impegno che vede coinvolti specialisti di diverse discipline che, lavorando in sinergia, vogliono capire e lenire la sofferenza che spesso accompagna queste ragazze e questi ragazzi con un approccio multidisciplinare.
Eccola qui, capire e lenire la sofferenza che spesso accompagna queste ragazze e questi ragazzi. Meno male, insomma, ci hanno risparmiato la presunta sofferenza dell'uragazzo non binario, che non vengono ovviamente citati, già perché per loro non esistiamo. Ma poi, quali richieste di aiuto? Ma quali sofferenze? Mica le sofferenze nascono dai nostri percorsi di affermazione di genere, le sofferenze nascono dalle discriminazioni, dai mancati e lunghi e inutili e tortuosi percorsi di affermazione esistente, dalla non applicazione dei percorsi di consenso informato e quindi di effettiva autodeterminazione, dal fatto che sostanzialmente ci sottoponete a tortura per avere cose semplici come il cambio del nome, il cambio di indicatore di genere nei documenti, la X o nulla, forse magari meglio, un percorso cioè che tuteli salute e benessere nelle scelte terapeutiche che eventualmente vogliamo fare e anche l'accettazione senza giudizi di quelle che vogliamo fare.
Chi si rivolgerà a noi avrà un percorso dedicato e personalizzato nel quale si lavorerà di concerto per capire, valutare, trattare eventuali patologie e scoprire la strada da seguire.
Eventuali patologie, questo è da manuale. Noi non abbiamo patologie per il fatto di essere trans, quindi perché mai le nostre patologie eventuali dovrebbero essere da voi indagate?
Accompagnare l'individuo fin dalla prima infanzia nel percorso di costruzione del sé e della propria identità è infatti, precisa la professoressa Maria Luisa Di Pietro, associata di medicina legale all'Università Cattolica e direttrice del Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Ateneo, un compito importante e talora non privo di difficoltà, che può richiedere molteplici contributi e diverse competenze.
E ce lo dice l'ispezione al Careggi e il tavolo che hanno istituito Roccella e Schillace, quanto volete accompagnare l'infanzia nel percorso di costruzione di sé, lasciandole senza nessun riferimento rispetto ai percorsi iniziati o a quelli che vorrebbero iniziare.
La disforia di genere è solo l'ultima manifestazione di un profondo processo di trasformazione socioculturale che dalla nascita di Internet in poi ha promosso un nuovo modo di pensare, di comunicare e di percepire la realtà, afferma il professor Federico Tonioni, ricercatore di psichiatria all'Università Cattolica e dirigente medico della OCI Psichiatria Clinica e di Urgenza della Fondazione Policlinica Universitaria Agostino Gemelli. Prosegue. I kikomori, disturbi dell'apprendimento e disforia di genere, sembrano muoversi su quel confine sottile che separa le sorprendenti potenzialità evolutive dell'essere umano dalla possibile genesi di nuove psicopatologie. E come spesso accade, questi due ambiti sono destinati a sovrapporsi.
E il professor Federico Tonioni finalmente la dice proprio chiara chiara, mettendo sullo stesso piano i kikomori, termine giapponese che significa stare in disparte, viene utilizzato per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale. I disturbi dell'apprendimento e la disforia sembrano, dice, meno male che dice sembrano, muoversi sulla genesi di nuove psicopatologie. E torniamo a noi persone trans e alla strategia politica, culturale e strutturale di ricacciarci costantemente nella malattia mentale e nella psicopatologia. No, basta. Grazie.
Ci avviciniamo all'apertura di questo nuovo servizio, animati dal bisogno di comprendere, lontani da qualsiasi pregiudizio.
Meno male che siete lontani da qualsiasi pregiudizio, perché insomma da queste affermazioni si deduce tutt'altro.
E nel rispetto di ogni individualità, consapevoli di lasciare giovani di oggi un mondo sempre più difficile da abitare.
Difficile da abitare ce lo fate voi.
È opportuno che eventuali elementi di sofferenza vengano identificati in epoca precoce, per cui la sinergia della neuropsichiatria infantile con gli altri operatori è essenziale, dice il professor Eugenio Maria Mercuri, ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica e direttore del Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinica Universitaria Agostino Gemelli. Infatti, già in età pediatrica è possibile riconoscere segni che rendono difficile una strutturazione sana e stabile della personalità e dell'identità e indicare la strada per un eventuale supporto precoce.
La struttura sana e stabile della personalità e dell'identità sarebbe quella imposta alle tante persone AMAN, assegnati maschi alle nascite, che se la trovano scolpita nella loro educazione e che porta a tante violenze, stupri, oppressioni.
La disforia di genere è una disarmonia percepita tra il sesso percepito e quello assegnato alla nascita, che genera nell'individuo un significativo disagio e influisce sul benessere e sull'integrità psicologica della persona, dice la professoressa Daniela Chieffo, associata di psicologia generale all'Università Cattolica e responsabile dell'unità operativa di psicologia clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. È da intendere come l'identità di genere sia un processo complesso che comporta la consapevolezza di sé come maschio o femmina e che si evolve e può cambiare gradualmente nel corso della vita sotto un'interazione multifattoriale di fattori biologici, genetici, ormonali, ma ancora di più psicologici e ambientali.
Ed eccola là che ce la spiega, la disforia, che pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non esiste. E non solo. Il 18 dicembre del 2023, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è andati anche avanti. C'è stata la pubblicazione di un panel che è incaricato di sviluppare le linee guida relative alla salute transgender. E sapete su cosa si fonda il panel che comincerà ad incontrarsi? Anzi, ha già cominciato evidentemente ad incontrarsi perché la data era fissata per il 2024 a febbraio e dovrà stilare le linee guida su queste cinque aree. 1. Fornitura di trattamenti per l'affermazione di genere, compresa gli ormoni. Formazione medica, pratiche sanitarie per l'affermazione di genere, fornitura di assistenza sanitaria per le persone trans e gender diverse che hanno subito violenza interpersonale basata sui loro bisogni, politiche sanitarie che sostengano un'assistenza inclusiva di genere e riconoscimento legale dell'identità di genere autodeterminata. Signori, siete indietro!
Il comunicato si conclude con le informazioni di contatto per prenotare un colloquio con la signora Daniela Pirastro.
Ecco, non vi diamo neanche il numero, anzi vi consigliamo di non chiamare, perché se sono queste le informazioni che vi danno, venitela a trovare l'informazione negli spazi dell'attivismo trans. Aspetta, abbiamo finito e... volevo ringraziare Mattia perché penso che non sia stato molto facile leggere le parole di lor signori, che ricordiamo sono Gabriele Sani, Maria Luisa Di Pietro, Federico Tognoni, Eugenio Maria Mercuri, Daniela Chieffo, tutti ovviamente tutti lì tra le università cattoliche, il Sacro Cuore, eccetera. E andiamo con il mio amore Milonga Queer di Susie Shock. Sono quello che sono, se ti piace bene, e se no, ciao.
Me he pegado una etiqueta antes de saber quién soy.
Me he pegado una etiqueta antes de saber quién soy.
Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra no.
Nunca podrás atraparme con una palabra no.
Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no.
Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no.
Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí.
Después sacaste otra ley que me legitima a mí.
A mí no me desperdicio porque no.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no. Solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos?
queer. Soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Mi larga queer, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no.